rischio che sembra diventare sempre più concreto di un'escalation della guerra, che potrebbe portare a un coinvolgimento dell'intera Europa. Da un lato ci sono le dichiarazioni del presidente francese Macron, quelle del presidente del Consiglio europeo Michel, poi la corsa al riarmo e al reclutamento dei principali stati europei, che sono solo alcuni degli indicatori del rischio di questa escalation che ci potrebbe coinvolgere l'intera Europa. Ma poi se a questo si aggiunge il fatto che l'offensiva russa in Ucraina si è nuovamente estesa alle regioni occidentali del paese, con tanto di missile di rapido passaggio sulla Polonia, i tasselli del puzzle bellico paiono comporsi in modo sempre più netto. D'altra parte, sullo sfondo, ma non tanto, ci sono le elezioni negli Stati Uniti, dove tutti pronosticano una vittoria di Trump, e con questa un possibile disimpegno degli Stati Uniti dall'Europa, che molti temono, soprattutto in termini di difesa europea, per cui alcuni preconizzano un possibile attacco da parte della Russia nei confronti dell'intera Europa. Scenari che apparentemente sembrano improbabili, ma che poi trovano da un lato e dall'altro della barricata che divide i due campi imperialisti in concorrenza l'uno con l'altro, segnali sempre più preoccupanti di escalation. Scaramucce? Staremo a vedere. Nel frattempo proviamo a ragionarci a partire dai dati che abbiamo a disposizione. Lo facciamo con Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. C'è stato un fiorire di dichiarazioni, oltre a quelle che hai citato, di Michel e di Macron, e anche la von der Leyen ha dato di suo, dicendo che c'era la necessità di prepararsi e attrezzarsi al conflitto, che c'era un cambio di scenario e che toccava produrre armi come si è fatto con la produzione di vaccini. Quest'ultima cosa dà molto da pensare, visto che i vaccini li hanno prodotti negli Stati Uniti. La von der Leyen, come è noto, ci ha preso le mazzette sopra, visto dall'amministratore che ha la Pfizer. Quindi vediamo anche che c'è una componente su questo, ma poi ci torniamo sopra. Anche Duda, il presidente polacco, ha detto che bisogna aumentare le spese militari almeno al 3% del PIL per ogni Stato europeo. Insomma, suonano molto le grancasse della guerra. C'è una componente evidentemente propagandistica legata al fatto, oltre che alle elezioni americane di novembre, a quelle europee che ci sono tra due mesi. Cioè sono intervenuti sostanzialmente, Michel e la von der Leyen sono esponenti dell'establishment europeo, che non ha alcuna competenza al fatto di limitare dei singoli paesi. Per cui evidentemente è un tentativo in qualche modo di ritagliarci un ruolo dopo le elezioni europee, e questo è o di riproporre le proprie candidature con un programma politico che è quello del riarmo. C'è una tendenza, soprattutto la Polonia è uno stato autocratico che sta sopprimendo sempre più le libertà dei cittadini polacchi. È chiaro che la militarizzazione del paese, il fatto di doversi armare, il fatto di denunciare una minaccia, è un elemento che comporta la militarizzazione anche dei rapporti sociali in quell'area. Però c'è un dato di fatto, c'è un dato reale, che è quello di una ritrovata aggressività russa, sembrava in qualche modo lo scorso anno messa un po' sotto schiaffo. La Russia sicuramente è riuscita a uscire dal cul-de-sac in cui si era infilata anche dal punto di vista militare. La controffensiva della scorsa estate dell'Ucraina, oltre a comportare 100.000 soldati morti ucraini e 100.000 russi per 80 km quadrati di territorio, cioè sostanzialmente il nulla, è sfumata. È attesa una controffensiva russa quest'estate che potrebbe portare a dilagare nelle regioni ucraine. C'è una situazione dove oggettivamente la Russia non ha risentito in alcun modo dell'effetto delle sanzioni, cioè una povertà diffusa in Russia, ma c'era anche prima, e sono riusciti, come sempre è capitato, come è capitato con l'Iran che sta armando la Russia con questi droni che gli consentono di intervenire in ogni parte del territorio ucraino, Non c'è evidentemente la possibilità attraverso le sanzioni di limitare il commercio internazionale, si pagano un po' di più le cose e basta.
D'altra parte, pensa che la Russia ha comunque una capacità di produzione su scala quotidiana di missili che è equivalente a malapena a quello che un paese come la Danimarca, che sta correndo al riarmo e che è arrivato a definire il 2,4% del proprio PIL per il riarmo, non riesce a produrre in un mese. Quindi evidentemente c'è una capacità di produzione bellica industriale che tiene il passo con l'enorme impiego che ne venne fatto nel conflitto con l'Ucraina, e questo è un dato abbastanza inequivocabile, mentre a quanto pare la capacità offensiva ucraina in questo momento non è altrettanto forte, sembrerebbe.
Infatti quella in Ucraina, ma si è detto dall'inizio, è una proxy war, è una guerra per procura. Ci sono, senza gli aiuti soprattutto degli statunitensi ma anche degli europei, l'Ucraina non riuscirebbe a reggere l'impatto. In una guerra non vince chi è più valoroso, chi è più coraggioso, vince chi ha l'economia o il supporto economico maggiore. L'Ucraina dal punto di vista economico ovviamente non avrebbe potuto sostenere un confronto con un paese bellicista come la Russia, che ha una grossa industria bellica eccetera, e quindi lo fa in funzione occidentale. I calcoli degli occidentali si sono rivelati relativamente fallaci in ordine alla capacità di gestire il conflitto e di mettere in difficoltà la Russia. La volontà di far fare la proxy war era da parte degli statunitensi per impantanare la Russia in Ucraina e per mettere in difficoltà gli europei, che ovviamente devono sostenere anche a loro volta lo sforzo bellico, che si trovano con il gas tagliato, con dei costi rispetto alle catene di approvvigionamento delle materie prime molto maggiori, perché la Russia riforniva alcune materie prime, in primis gas e petrolio. L'Europa occidentale, dove i prezzi di gas e petrolio sono molto più alti dei competitori americani.
Sì, però in questo momento mi sembra, così a spanne, potrei sbagliare ovviamente, che ci sia maggior propensione ad un riarmo da parte dei singoli paesi europei, magari anche nell'ottica, dal punto di vista della grandeur française, anche della nascita di un vero e proprio esercito europeo, ovviamente a trazione francese, però ci sia una corsa al riarmo in chiave difensiva più che non una continuare ad armare in maniera significativa l'Ucraina per mantenere, come dire, un paese cuscinetto tra la Russia e il resto dell'Europa. Quindi una sorta di manovra difensiva apparentemente, però poi i vari incidenti fra virgolette che potrebbero avvenire in qualunque momento, e con le varie esercitazioni NATO sempre più bellicose ai confini tra la NATO e la Russia, con gli sconfinamenti russi in Polonia eccetera eccetera, sembrerebbe essere così alla portata. Ecco, il casus belli potrebbe essere in qualunque momento alla portata, e contemporaneamente c'è questa ampia possibilità che giustamente tu hai sottolineato, che oltre alle elezioni statunitensi c'è anche le elezioni europee, che se dovesse cambiare il quadro potrebbero disegnare un'Europa completamente diversa.
Sì, il problema, teniamo presente questo, che se effettivamente dovesse aver successo l'offensiva russa dell'estate, tutto il complesso militare industriale che è stato beneficiato dai finanziamenti dei vari stati nel corso degli ultimi due anni cesserebbe in qualche modo di avere questo flusso di finanziamenti, per cui è chiaro. E ricordo che il complesso militare industriale europeo è fatto soprattutto di grandi industrie che hanno un peso notevolissimo all'interno sia dei singoli governi sia delle politiche dell'Unione Europea. Questo qui significa che se dovesse la Russia riuscire a dilagare in Ucraina nell'offensiva dell'estate, significa che a quel punto ha poco senso mandargli le armi, si smettono di produrre eccetera. Il fatto di dover dire no, dobbiamo riarmarci, aumentiamo la spesa, la quota di spesa del prodotto interno lordo dei singoli stati sugli armamenti, eccetera, eccetera, serve proprio a finanziare questo complesso militare industriale. Io personalmente non credo che le armi siano difensive, le armi devono essere usate, spendere miliardi, poi li usi magari in missioni militari all'estero, li usi nel terzo mondo, li rivendi a paesi terzi, ma se c'è una frase di Chekhov, dice se c'è una pistola sul tavolo al primo atto, prima del terzo atto quella pistola avrà sparato. Se tu riempi l'Europa di armi, poi queste armi le usi, indipendentemente dal fatto che ci sia un'occasione formale con un casus belli, perché il casus belli si crea, ma tu necessariamente li devi utilizzare, perché altrimenti ti invecchiano negli arsenali, non puoi sostituirle, non puoi manutenerle, eccetera, eccetera. Il problema di fondo è che la difesa comune europea è una cosa, se ne parla dal 56, da quando si fece i primi trattati dell'Euratom, e non è mai andata in porto. In Europa i singoli stati hanno mantenuto la competenza esclusiva sulla difesa, e questo dà anche da pensare al fatto che siano intervenuti Michelle von der Leyen, che in quanto leader europei ma non nazionali non hanno alcuna competenza sulle spese militari, e testimoniano l'interesse del complesso militare industriale a questa politica. Però poi ci stanno degli scenari reali di guerra che stiamo vedendo e che stiamo subendo, sono scenari fatti di militarizzazione, sono scenari fatti di industria bellica, ma sono scenari anche fatti di situazioni e di prospettive dove evidentemente la possibilità di un incremento del bellicismo da parte degli stati c'è. Una dei vulnus che individuano, che vengono raccontati, è il fatto che nell'Unione Europea in realtà e nella NATO le cose si sovrappongono ma non sono le stesse, perché i tre eserciti più forti della NATO, cioè quello statunitense, quello turco e quello della Gran Bretagna, sono fuori dall'Unione Europea. L'unico paese dell'Unione Europea ad avere un dispositivo di difesa nucleare o di attacco nucleare è la Francia, e all'interno degli equilibri europei, con una Germania che, per quanto adesso sia in crisi dal punto di vista industriale, è comunque il paese industrialmente più forte dell'Unione Europea, è quello che ha vinto in qualche modo la guerra interna tra gli stati dell'Unione Europea. La Francia però vuole far valere il suo ruolo di potenza militare, perché è l'unica che ha le armi atomiche. In Europa ci sono delle testate nucleari in Belgio, Olanda, Italia e Germania, in base agli accordi che hanno con i paesi NATO. Si vocifera che la Germania abbia un proprio piccolo arsenale nucleare dato dalle testate nucleari lasciate dai russi in ritirata quando abbandonarono la Germania Est. Però anche in quel caso, anche se fosse reale come voce che gira, sarebbe un arsenale abbastanza vecchio. Di fatto la Francia è l'unica potenza nucleare dotata anche di capacità propria, perché le testate nucleari dislocate negli altri paesi europei sono comunque a guida americana, sono gli americani che decidono se utilizzarle o meno. Per cui in una situazione del genere la Francia vuole rilanciare un ruolo di tipo militare all'interno dell'Unione Europea per bilanciare il ruolo economico avuto dalla Germania. È una partita che stanno giocando tra loro due, su cui ogni tanto imbarcano alleati di comodo, come nel caso della Polonia. Nell'ultimo vertice franco-tedesco ha partecipato anche la Polonia, che appunto è da lì sono scaturite le dichiarazioni belliciste del presidente polacco, perché la Polonia si sente minacciata immediatamente dalla Russia. Tra l'enclave di Kaliningrad, l'ex club russa di Kaliningrad e quella parte di territorio dell'ex Prussia orientale che si incunea sul Mar Baltico tra la Lituania, la Polonia e la Bielorussia, c'è un corridoio di 80 chilometri. È evidente che in una situazione di guerra la prima preoccupazione di un eventuale comando militare russo sarebbe garantire la continuità territoriale con Kaliningrad, quindi invadere la Lituania e la Polonia. L'Estonia è completamente circondata e confinante dalla Russia, la Lettonia ha un mezzo milione di cittadini russofoni sul proprio territorio dove abitano 1.800.000 ettoli, cioè quasi un terzo della popolazione della Lettonia, è costituita da russofoni che non hanno la cittadinanza lettone, e qualora non fosse nato sarebbero il casus belli ideale per un'invasione. Sono paesi che sono tutti pianeggianti, non c'è un'altura, non c'è un rilievo, con due giorni arrivano al mare, e il meccanismo, il timore di questi paesi è questo, e spingono per un forte riarmo. Non solo loro hanno aumentato tutti fortemente la quota del PIL destinata alle spese militari, ma anche degli altri paesi che li dovrebbero sostenere in caso di guerra. Appunto, sapendo che c'è il rischio che Trump, nella sua visione isolazionista degli Stati Uniti, dimenticando tra l'altro che gli Stati Uniti oggi più che un ruolo economico hanno un ruolo militare che gli consente di controllare i traffici del mondo, perché sono quelli che controllano i traffici marittimi del pianeta, è quella la vera forza degli Stati Uniti. Comunque, se Trump decidesse di sganciarsi dal sostegno agli europei, loro si troverebbero oggettivamente isolati. Per questo c'è un tentativo di rilancio, ma teniamo presente che un tentativo di rilancio, e quella è la preoccupazione forte, cioè se si cominciano a comprare armi, se si comincia ad aumentare la spesa bellica, non è assolutamente vero la frase che viene citata, sibis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Nel pianeta Terra, degli uomini di media, da prima degli stati, ci si prepara alla guerra, ma una volta che uno si è preparato alla guerra, la guerra la combatte, perché se ritiene di avere abbastanza armi per vincere l'altro, fa una guerra preventiva per non aspettare di essere attaccato. Piuttosto che citare Vegezio, che è noto solo perché viene citato nel Principe di Machiavelli, che è il libro che si leggono tutti gli uomini di Stato pensando di essere dei grandi statisti, Vegezio era un autore minore latino, prima della citazione di Machiavelli era ricordato per un trattato sulla medicina veterinaria di Muri. Si dimenticano tutti di citare Tacito, che è uno storico latino un po' più importante, che diceva: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace, perché la logica di armarsi per poi garantire la pace è quella di fare un deserto, di distruggere tutto e poi dire abbiamo fatto la pace. Ecco, questo è il...
Abbiamo anche posto le condizioni per la ricostruzione, una marea di buoni affari per qualcuno, perché poi lo sappiamo che il capitalismo si nutre anche di macerie. E questo, come dire, è un dato col quale vale la pena confrontarsi. È arrivata una domanda da parte di un ascoltatore ascoltatrice che ci chiede: quanto può essere possibile che alcuni conflitti siano, non dico pilotati, ma suggeriti dagli stessi interessi economici che ci sono dietro al mercato bellico? Insomma, per vendere le armi bisogna anche consumarle.
È quello che dicevo, la maggior parte dei conflitti viene determinata da chi ha intenzione di piazzare le armi. L'industria bellica ha un peso nella politica estera e nella politica militare notevolissimo. In una situazione di guerra, quelli che fanno i soldi sono le industrie belliche. La Leonardo italiana ha decuplicato, cioè ha moltiplicato per 10 i propri profitti. La Rheinmetall tedesca, che è l'industria che produce i carri armati tanto chiesti da Kiev, ha triplicato il proprio fatturato, cioè tutta la mossa, no, e il valore in borsa delle azioni di queste società sono schizzati alle stelle, sono in piena espansione. E da quando è cominciata la guerra in Ucraina? Una guerra porta soldi, profitti a chiunque produca le armi. Il problema è che in una situazione del genere ci troviamo incastrati anche noi con un aumento forte delle spese militari a fronte di tagli al bilancio, in una situazione dove la stessa Unione Europea delle politiche di bilancio chiede di tagliare le spese di bilancio, quindi comunque di tagliare ulteriormente significa dover chiudere tutti gli ospedali per poter finanziare cannoni e carri armati. O missili o droni che vanno tanto di moda nelle guerre di oggi, o l'intelligenza artificiale che guida i droni e le armi. Il problema di fondo è quello. su una situazione del genere si sono inventati pure la proposta dei bond europei per finanziare l'armamento, proprio perché così non ci fosse una immediata risposta da parte dei cittadini dei vari stati dell'Unione a fronte di un aumento delle spese militari, di un taglio delle spese sociali. No, le spese militari le finanziamo con bond europei, che è l'ultima trovata, che poi probabilmente naufragherà, però intanto cercano di ragionare sul come reperire i soldi. C'è un problema dell'esercito, della truppa, della carne da cannone da mandare a morire in guerra. Alcuni paesi europei, la Danimarca, ha ripristinato la leva obbligatoria anche per le donne, perché è chiaro che a fronte di uno scenario in cui tu devi mandare alcuni militari nelle missioni militari all'estero, come fa oggi in Italia, tu non hai bisogno di una grande massa di truppa, ma a fronte di una situazione di guerra guerreggiata nei tuoi confini o nelle immediate vicinanze, tu hai bisogno della carne da cannone da mandare a morire al fronte. E allora hai necessità di avere un esercito di leva, per cui si sta ridiscutendo nei vari paesi di ricominciare a fare il servizio militare obbligatorio, allargandolo a causa della natalità che c'è in Europa anche alle donne, come forma di uguaglianza, e l'uguaglianza di ognuno farebbe veramente volentieri a meno. La logica purtroppo che presiede oggi questo tipo di scenari è questa: è una situazione grave e preoccupante, dove però, se vogliamo uscirne, su questo penso che dovremmo acquisire una maggior chiarezza e una maggior rivendicazione. L'unico modo per non finire incastrati in questa spirale bellicista e di militarizzazione e di guerra è quello di rendere i paesi ingovernabili. I paesi ingovernabili non hanno mai fatto le guerre. Il fatto di non riuscire a far esercitare il dominio in maniera piena da parte degli stati è l'unica garanzia che abbiamo di evitare che si vada poi a scontrarci, a morire in guerra o sepolti dalle bombe, dalle macerie e dalle guerre che ci stanno. E oggi, secondo me, quella è l'unica opzione politica realmente praticabile per poter riuscire a evitare questo tipo di spirale. Altrimenti aspettiamoci, sì, si fanno le manifestazioni per la pace, si fanno le cose, ma poi alla fine, siccome sono decisioni che vengono prese a livello centrale, la tua capacità di influenza, se tu non metti in piazza un conflitto vero rispetto a questo tipo di istanze che gli stati portano avanti, è un esito dove poi ci troviamo in una spirale di guerra perché qualcuno ci ha attaccato, perché dobbiamo attaccare qualcuno che con la solita disumanizzazione di quello che è il nemico, perché che non merita di vivere, che è così, oppure c'è stato il casus belli. Tutte le guerre cominciano con un casus belli che indigna l'opinione pubblica e che dice armiamoci, andiamo, liberiamo, con una guerra lampo, perché le guerre sono tutte lampo, poi durano anni normalmente, come questa dell'Ucraina, ma come tutte. A quel punto una guerra lampo, andiamo e risolviamo il problema, e poi ci troviamo impantanati con un'economia di guerra e con le distruzioni dappertutto, con il rischio dell'escalation atomica, perché stiamo parlando di stati che hanno la bomba atomica e che aumenteranno la produzione nucleare, perché non si sa mai se ci saranno le bombe nucleari tattiche, magari quelle guidate dall'intelligenza artificiale, per cui se in un paese sono tutti morti, comunque seguitano a lanciare bombe per distruggere l'altro paese. E quello purtroppo è uno scenario atteso, estremamente preoccupante, e che, anche se non è immediato, diventa ogni giorno più realistico, e quello è estremamente preoccupante.
Ecco, non tutte le guerre cominciano con un casus belli. Insomma, la guerra in Ucraina è iniziata con una precisa invasione da parte della Russia, e quindi non siamo di fronte a un casus, a un'occasione che viene colta fra le tante possibili in un quadro in cui ormai l'accelerazione verso l'escalation bellica è nell'aria e si tratta soltanto di cogliere l'attimo. Però certamente in questo momento a livello europeo è possibile che possa bastare davvero, davvero poco. Staremo a vedere, certamente occorrerà monitorare che cosa accadrà sia rispetto alla campagna elettorale per le europee che della conclusione della campagna elettorale per la presidenza statunitense, che avranno indubbiamente un ruolo importante in questa vicenda. Su un piano geopolitico più generale, io segnalerei anche il fatto che c'è un confronto tra la Russia e la Francia anche in Africa, e dietro alle dichiarazioni belliciste di Macron c'è anche, credo, un tentativo di far dimenticare lo smacco subito nell'Africa occidentale, dove di fatto i francesi sono stati sostituiti in buona parte da truppe mercenarie russe, e questo è un altro dei tasselli. Siamo oramai in un mondo assolutamente globalizzato, quindi non c'è eco che non si senta dall'altra parte del pianeta, e occorre cercare di intrecciare i vari piani proprio per avere un quadro complessivo, pur nella consapevolezza che la concorrenza interimperialistica e l'enorme numero di alleanze a geografia variabile rendono il quadro intellegibile, sì, ma serve molta molta attenzione, precisione, accortezza nel cogliere quali sono i passaggi che di volta in volta si danno. Sicuramente in questo momento le dichiarazioni che abbiamo citato all'inizio della nostra diretta e la corsa al riarmo sono un dato di fatto, come un dato di fatto è l'accelerazione bellica russa sull'Ucraina. Staremo a vedere, e nel frattempo, come dici tu, serve praticare molto disfattismo all'interno dei propri stati se si vuole in qualche modo cercare che dal basso emerga in maniera significativa una opposizione alle guerre e ai conflitti nelle quali l'Italia, ad esempio, visto che siamo in Italia, è direttamente coinvolta, perché se ci si limita ad osservare da fuori il quadro geopolitico è utile per capire, è meno utile per agire. E da questo punto di vista speriamo presto di poter avere più cronache di iniziative, anche se tante ce ne sono sui vari territori, contro di iniziative disfattiste, di iniziative contro le politiche guerrafondaie dei propri stati, ecco. In qualche modo un internazionale disfattista sarebbe un interessante punto di partenza per ribaltare la partita che sulla testa della gente che abita in Europa viene disegnata in questo momento da chi la governa. Ti chiedo ancora un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
Per tornare sulla questione di Casustelli, tieni presente che qui da noi non è stato raccontato, ma in Russia il Casustelli è stata la cacciata di Yanukovych e la repressione della popolazione russofona. Cioè i russi hanno fatto la guerra con un casus belli ai fini interni, che ovviamente non aveva alcun senso sull'estero. La battuta è: siamo attenti, monitoriamo la cosa, perché non sottovalutiamo quello che è l'aspetto militare, perché ripeto, il rischio serio di una guerra guerreggiata su cui la popolazione venga direttamente coinvolta c'è, ed è il più alto degli ultimi 80 anni.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte.